Il 7 dicembre 1951, con i Vespri siciliani, Maria Callas inaugura per la prima volta nella sua vita la stagione d'opera del massimo teatro italiano, La Scala. Milano la acclama con ritardo, come la maggior parte delle istituzioni. La Scala recupera una gloria che ha disprezzato e cercato di soffocare e davanti alla quale, una volta che si è affermata grazie ad altri appoggi e ad altri riconoscimenti, il teatro milanese si inchina. Ma è proprio a Milano, trampolino di lancio mondiale, che questa stessa gloria si consoliderà e, soprattutto, che il personaggio si andrà costruendo in modo diverso. Nel periodo precedente, fondamentale, la Callas si è evoluta sotto l'egida musicale di Tullio Serafin, il grande direttore d'orchestra, ma il periodo che ha ora inizio non è più solo il regno della musica, bensì della rappresentazione pubblica. Di quel lungo periodo milanese sarà testimone oculare e soprattutto narratrice d'eccezione Camilla Cederna, che nel 1968 darà alle stampe una biografia di Maria Callas, di recente ripubblicata per i tipi di Cronache e Nottetempo a cura di Irene Soave. Ciò che colpisce sin dalle prime pagine è il tono schietto, diretto e la prosa tutt'altro che elevata con cui, per esempio, Camilla Cederna descrive il primo impatto visivo di Maria Callas. Le gambe erano colonne, i fianchi vastissimi, massicce le braccia, il petto sproporzionato al tutto, mentre il viso, perpetuamente decorato da occhiali da professoressa, era nettamente sformato, carnosissimo il lobo dell'orecchio, rossa e tesa al massimo la guancia, le labbra gonfie e sporgenti. Con un viso così pesante non poteva infine che essere pettinata liscia, con un grosso chignon sulla nuca. E mentre riporta le opinioni di Emilio Radius in occasione di quella prima milanese, la sua straordinaria intelligenza musicale, la meravigliosa estensione della sua voce, che pare fatta da tre voci, le disuguaglianze che tale versatilità vocale determina nel suo canto, il timbro che, senza essere sempre perfetto, ha però qualcosa di così insolito da rapire, annota Camilla Cederna che a trascinare era sempre la sua qualità principale, il saper cioè mutare le sfumature dell'emozione dalla più ardente intensità alla più sussurrata delicatezza, oltre al suo modo di recitare, che era sempre il contrario della convenzione, che era la verità, l'amore, la sofferenza, la vita. E allora chiediamo, per iniziare il nostro dialogo con Irene Soave, quale fosse l'opinione di Camilla Cederna rispetto a Maria Callas.
Camilla Cederna non guarda al personaggio di Maria Callas con tenerezza, mi viene da dire che non guarda Maria Callas con la tenerezza un po' ipocrita che i rotocalchi, con la scusa di mostrarne il lato umano, usavano invece per demolirla. Maria Callas, una donna intanto dapprima molto grassa e poi invece leggendariamente magrissima, leggendariamente elegante. Sul mistero della cui vita privata la stampa si arrovellò sempre. Era felice, era infelice. Il grande sport nazionale dei rotocalchi dell'epoca, e parliamo del boom economico, era quello di spiare nella vita meravigliosa e patinata dei divi dei momenti di infelicità. Camilla Cederna fa il contrario, cioè lei si descrive con sarcasmo Maria Callas, parla di lei come di una neonata obesa che si autosvezza a salsicce, di una donna dal cuore di ghiaccio che rompe i ponti con la madre e quando la madre le chiede dei soldi perché è anziana, perché ne ha bisogno, lei le sa rispondere a mezzo stampa: guadagnati da vivere, se non sai guadagnartelo affogati. Quindi Camilla Cederna da un lato appunto ci descrive la Callas in maniera impietosa, dall'altro però proprio in questa assenza di pietà, pietà che pesosamente invece la stampa dell'epoca esercitava, descrivendola come una poverina che poteva pure cantare ma in privato era triste, in realtà Camilla Cederna le risparmia anche questo rovescio della medaglia, la descrive come una donna di una forza e di una determinazione eccezionale.
Una determinazione che trova una rappresentazione fisica nel prodigioso dimagrimento. Argomento delicato, di cui però la stampa dell'epoca si occupa in maniera estesissima e anche Camilla Cederna vuole dire la sua. Ed ecco che a un tratto questo donnone comincia a fondere, che alle parole che di solito si sentivano ripetere se il discorso cadeva su di lei, caratura, tonnellaggio, balena, bidone, se ne vanno sostituendo delle altre, tutte diverse, sirena, snellezza, indossatrice, pin-up. Ecco che mentre nel 51 era sui 92, quando lei riappare nell'ottobre del 54 per prepararsi all'apertura della Scala nella vestale di Spontini, si grida al miracolo perché ne pesa solo 60. Irene Soave, che cosa avviene in quegli anni? E qual è la causa di quel prodigio svelato da Camilla Cederna?
Avviene questo, cioè io non so se poi all'epoca fosse stata Camilla Cederna a svelarlo, a dare corpo a quella che era una leggenda metropolitana in realtà fondata, perché sembra che davvero Maria Callas dimagrì in modo così improvviso grazie all'inghiottimento di una tenia. Camilla Cederna scrive che lei la inghiottì con una coppa di champagne ghiacciato. Della grassezza, della mole di Maria Callas, Camilla Cederna si bea di eccedere in descrizioni. Tutta la prima parte del libro parla dell'infanzia, di questa bambina golosa, ghiottona, intemperante, nervosa e molto molto severamente rintuzzata dalla madre, che infatti poi lei odierà per sempre. Smaniosa di mangiare, smaniosa di affetto, smaniosa di riconoscimento, di successo, di mangiarsi il mondo, La Maria Callas descritta da Camilla Cederna è una bulimica in realtà. Lei non usa questo termine, forse perché all'epoca non era nella vulgata come adesso, però ecco, la Maria Callas che Camilla Cederna descrive è un'esagerata, è una donna voracissima, vorace anche nel dimagrire, perché il suo dimagrimento non è perdere qualche chilo, è un dimagrimento estremo, il 30% del suo corpo che evapora in pochi mesi per mezzo di una cura chiaramente autolesionista come quella di inghiottire un parassita seppure sotto sorveglianza medica, e che però le serve per rinascere come una fenice di eleganza dalle ceneri di questa donna un po' goffa che metteva orecchini che parevano ciabatte, scrive Cederna, con gli occhiali tondi e cerchiati, con il marito che sembrava un industrialotto di provincia, e invece diventare un'icona di eleganza, una donna che si veste solo dalla miglior sarta sul mercato all'epoca, che si ispira ai vestiti favolosi di Audrey Hepburn, che ostenta magrezza ed eleganza sempre, quindi anche massimalista anche nel suo dimagrimento. Ecco, per fare queste cose è necessaria una grande forza d'animo e un'obbedienza cieca a un proprio istinto, e Camilla Cederna lo mette in luce molto bene, ed è questo che intendevo prima quando dicevo che mentre i rotocalchi, la stampa popolare all'epoca con un occhio fintamente amichevole in realtà descriveva la diva come una poverina, Cederna non è tenera con lei, ma non la descrive mai come una poverina, la descrive come una grande, come una donna fortissima, come una donna che ama cambiare la disposizione dei mobili in casa ed è talmente forte che il pianoforte se lo sposta sollevandolo da sola.
A questo punto Maria Callas è diventata la regina dei salotti di Milano. Un regalo, un gran giocattolo per i milanesi del boom, scrive Camilla Cederna. Eppure nel biennio 56-57 una spina nel fianco consuma la stella della lirica. La rivalità Callas-Tebaldi assume infatti in quel periodo toni drammatici e sui rotocalchi si leggeranno titoli come «Monsignor Montini negozierà la pace fra la Callas e la Tebaldi» oppure «A colpi di becco la lotta fra i due canarini del secolo».
È decisamente decisamente così. A Milano lei ha una rivale, che è Renata Tebaldi, verso la quale Camilla Cederna usa parole altrettanto sarcastiche, la descrive come una burrosa signora bombè, una figlia di famiglia attaccatissima alle sottane della madre, una zelante tecnicista, che da Milano viene quasi cacciata. Alla fine Renata Tebaldi si crea una carriera internazionale anche per uscire da questa ristretta arena cittadina, dove poi all'epoca i giornali pompavano moltissimo la rivalità, no? Quindi lei, per uscire da questo tunnel in cui comunque era sempre contrapposta a Callas, spesso in chiave perdente, come la zelante secchiona che però non ce la fa, alla fine il dualismo tra le due ricalcava un po' questo binario: Callas brillante, senza tecnica, estremizzo, ma si diceva così, e Tebaldi tecnica ma senza pathos. E allora Tebaldi infatti poi lascia Milano e intraprende una carriera internazionale, attenzione, che non scolora mai. Lei resta iscritta negli annali del grande canto lirico, però ecco, a Milano la stella Callas arriva e la sua luce abbaglia un po' tutti. Aggiungo che questo non succede per caso, e questo è molto brava Camilla Cederna a raccontarcelo. Lei racconta che col tenore di Stefano, per esempio, dietro le quinte, lei lo riempiva di pizzichi, morsichi e calci, in modo che lui non uscisse poi più a prendersi gli applausi alla fine della rappresentazione. Era una donna che oggi definiremmo pazza, una persona che picchia i suoi colleghi e sarebbe lei allontanata, no? Invece lei, ecco, a colpi di liti, di morsi, di pizzichi, di calci, di insulti, di musi tenuti a tutti, lei si ricava davvero una nicchia di assoluta brillantezza. Per inciso, a proposito di rivalità, anche a Camilla Cederna se ne attribuiva una, ed era precisamente quella con Oriana Fallaci. Essendo il giornalismo un mestiere principalmente per maschi, quando un'epoca ha due firme femmine, chiaramente le inserisce subito in una specie di dualismo, esattamente come Callas e Tebaldi, quindi come coppie Bartali, come queste storiche inimicizie. La storia dell'inimicizia tra Fallaci e Cederna è fondata, le due litigavano a mezzo stampa, una accusava l'altra di copiarla, l'altra accusava la prima di frivolezza e così via. Questo per dire che questo invisibile match tra grandi penne, Camilla Cederna segnò un punto riuscendo a incontrare Marilyn laddove Oriana Fallaci non c'era riuscita mai, e dedica proprio al non esserci riuscita mai il primo capitolo dei suoi Sette peccati di Hollywood, che è un libro inchiesta in cui lei cerca proprio di svelare la fatuità nel mondo dello spettacolo, di cui del resto non le era mai piaciuto né interessato scrivere, volendo Fallaci sempre occuparsi invece di grandi temi internazionali, di guerre, di temi cosiddetti seri. Nei temi frivoli invece Camilla Cederna sguazzava benissimo, di qui i suoi numerosi incontri con personaggi famosi. Da due, più che da tutti gli altri, resta folgorata, e sono Federico Fellini e Maria Callas, ai quali dedica appunto le sole due biografie che lei abbia mai scritto. Questa esce in una serie di largo consumo, che usciva in edicola per Longanesi a 800 lire, c'erano calciatori, politici, intellettuali famosi, e c'era appunto anche la biografia di Maria Callas. E in effetti il primo aspetto che ne salta agli occhi, e che è anche quello che per primo io evidenzio nella prefazione che ho scritto, è che non c'è affatto bisogno di sapere neanche le note musicali per godere questo ritratto, perché in realtà non è affatto un ritratto per melomani, non è affatto un ritratto per, come si diceva prima, colti intellettuali che vanno a teatro, è un ritratto romanzesco, non romanzato perché pieno di dettagli verificati, però è il ritratto di un grande personaggio, di come si diventa grandi, anche delle bassezze, delle avarizie, delle aggressività, delle cattiverie con cui si diventa grandi, delle meschinità.
Ma Camilla Cederna racconta anche del rapporto con il grande demiurgo nella vita di Maria Callas, Luchino Visconti, di cui dice: oltre a metterle in ordine la casa, oltre a consigliarle gli abiti, le acconciature, Luchino Visconti sarà il suo regista in Una memorabile sonnambula. È quindi la volta della Traviata in cui la Callas, in un periodo di grazia, fa della protagonista una figura drammaticamente realistica. La sala è in lacrime, il loggione delira, invocandola come una santa. I milanesi melomani vivono i suoi trionfi, le perdonano i suoi capricci. Rompe però con Ghiringhelli, sovrintendente della Scala, per via di un contratto saltato in Scozia. Rompe con l'Opera di Roma, perché non canta più dopo il primo atto della Norma, colpa di un fischio, e siccome l'iniezione calmante non le fa niente, deve andarsene, anche se l'ospite d'onore è Gronchi, il presidente della Repubblica Italiana. E sempre per inadempienza, romperà col Metropolitan. Nella sua vita, del resto, è avvenuta ormai una mutazione essenziale, per la quale l'obiettivo della carriera non è più il trionfo in palcoscenico, ma ciò che alla carriera si accompagna. la visibilità fuori dalle scene diventa una componente necessaria della vita. Nella biografia di Maria Callas, firmata da Camilla Cederna, lentamente la cantante cede il posto alla diva, il risultato forse più sbalorditivo e duraturo di quegli incredibili anni milanesi.
Maria Callas è la figura su cui si è modellato il nostro prototipo di diva. Privatamente non importa che fosse fragile, che fosse rosa da alcune insicurezze, come Camilla Cederna ci racconta molto bene, non importa che la sua vita personale fosse traballante, costruita forse su assunti difficili poi da portare avanti. Pubblicamente lei però fu una tigre, fu una donna di fascino assoluto, fu una cantante lirica, e questa è l'unica nota tecnica che dirò, perché la biografia di Maria Callas parla anche e forse soprattutto ai non melomani. Comunque lei fu una cantante lirica che dal lato tecnico lasciò sempre molto da pensare ai veri estimatori, ai veri conoscitori della disciplina del canto lirico. Compensava però con un eccezionale talento drammatico. Il cantar parlato era la sua specialità, i toni scuri che lei usava quasi senza esercitarli furono poi in molti a cercare di copiarli. Tutta la sua personalità sopperiva a quelle che per gli esperti erano carenze tecniche, ma anche a quelle che erano le sue carenze umane. Lei era una donna incostante, volubile, dal temperamento mutevolissimo, ma il suo carisma eccezionale, che lei conosceva e coltivava, bastava a portarla ovunque. Thank you.